A Roma, quindi, la grande capitale dell'impero, arriva questo uomo dalla Palestina, di cui si dice che ha girato già gran parte dell'Asia Minore e ha fondato queste piccole comunità attorno a un certo Cristo. Arriva questo qui a annunciare, abbiamo sentito l'altra volta, la buona notizia che Dio ci ha comunicato in Cristo. Beh, evidentemente a Roma non si sono neanche accorti, però appunto qualcuno c'era che si muoveva attorno a questa notizia, e la lettera di Paolo che arriva a Roma fa tutta una riflessione su questa buona notizia, su questo Vangelo. Lui è l'apostolo che è stato preso dal Signore risorto e mandato ad annunciare il Vangelo alle genti, no? Ma adesso sentiremo cosa succede, le prime parole che dice questo qui che arriva a Roma a annunciare una cosa bella. In realtà incomincia con un elenco di peccati. Di peccati dice: guardate che le nostre città sono piene di cose brutte, miserie, povertà, cattiverie, sfruttamenti, furbizie, corruzioni, violenze, furti, sprechi, egoismi, maldicenze, impudicizie. Sentirete l'elenco nero che fa di questa città, che è Roma, ma potrebbe essere San Paolo del Brasile, potrebbe essere Milano, potrebbe essere la nostra piccola Bergamo, no? Cioè Roma, Paolo la vede in qualche maniera come la Babilonia del male, il simbolo di tutti i mali che ci sono nelle città degli uomini. Quindi questa è una prima cosa che vi invito a riflettere, su cui vi invito a lavorare un po'. Il Vangelo, la buona notizia, si può in qualche maniera capire se si incomincia a capire il peccato, se si prende sul serio il male dell'uomo, allora c'è la possibilità di capire il Vangelo. E d'altra parte, proprio l'accoglienza del Vangelo ti fa capire la profondità del male. Ecco, questo è un tema cristiano che conosciamo bene, ma sentirlo nascere qui in queste lettere degli Apostoli, in particolare in questa lettera ai Romani, è impressionante. Allora, Paolo, nel descrivere questi mali della capitale di allora, non fa un'analisi sociologica e neanche politica, come fa il sindaco di Roma sui mali di Roma, no? Ma è un punto di vista religioso il suo, cioè il punto di vista di come le nostre città sono rispetto a come Dio le vede o come Dio vorrebbe che fossero. Cioè la disumanità delle nostre città la si capisce soprattutto guardandole dal punto di vista di Dio, da quello che Dio si aspetterebbe. Se stiamo male noi quando guardiamo le nostre città, immaginate Dio. Quando Dio, dice Paolo, guarda le nostre città, ha il volto corrucciato di un uomo deluso, arrabbiato, irritato. L'ira di Dio si rivela contro la nostra impietà e la nostra ingiustizia. Ma non perché, lo capiremo mano a mano, va avanti la lettera, ma non perché Dio si è offeso, come facciamo noi, quindi non gioca più, si è stufato di noi, non riesce più a volerci bene, è arrabbiato, no? Ma perché è radicalmente dispiaciuto, e vedremo cosa fa per questo dispiacere, è radicalmente dispiaciuto della stoltezza degli uomini, del fatto che gli uomini dimenticano Dio, cedono alle spinte e ai comportamenti più bassi e disumani, non frequentano più l'immagine di Dio, non lo guardano più in faccia, non ascoltano la sua voce e un po' alla volta non lo conoscono più, stravolgono la sua immagine. No. Cioè l'immagine giusta di Dio, gli uomini non la vedono più perché pervertono il loro comportamento. No. Allora l'uomo giusto che conosce la bontà di Dio, riconosce la sua misericordia, E invece l'uomo perverso ci fa un'idea perversa di Dio. Quindi vede nel volto di Dio la collera. Guardate la frase con cui inizieremo la lettura, dice proprio così. In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Cioè noi vediamo Dio come cattivo perché siamo cattivi noi. Le nostre idee di Dio sono perverse perché i nostri desideri sono perversi. O, detto positivamente, cercare la verità della nostra vita e la verità di Dio è la stessa cosa. È un circolo. Dio e l'uomo sono indissociabilmente legati. Dio si può dire veramente all'uomo nel suo vero volto soltanto se l'uomo è buono. E soltanto se l'uomo è buono può vedere il volto di Dio giusto, no? E invece quando l'uomo si allontana da Dio cade in comportamenti disumani. E quando vuole giustificare i suoi comportamenti disumani si costruisce un'immagine falsa di Dio. Sentirete ancora mentre si dichiaravano sapienti, perché a Roma c'erano le scuole, c'erano le università, c'era una cultura alta anche. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria di Dio con l'immagine o la figura dell'uomo corruttibile e quindi con l'immagine di animali, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. È sempre così. Oggi come allora, quando si lascia il vero Dio, ci si dà a false divinità e quando ci si dà false divinità si proietta un'immagine falsa dell'uomo. Proviamo a sentire, avete sul foglio il primo passo, se lo volete seguire lo ascoltiamo.
In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da Lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi sono dunque inescusabili. Perché, pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti, e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti, e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.
Guardate cosa succede, sempre interpretando un po' questo pensiero di Paolo. Se gli uomini misconoscono Dio, se pervertono l'immagine di Dio nel loro spirito, nei loro comportamenti, perdono la molla per restare uomini. Questo è il ragionamento di fondo, no? Come se la trascendenza, il riferirci a Dio, fosse fondamentale per tenere i nostri desideri su una rettitudine. Cioè, noi restiamo uomini se continuiamo a volerlo diventare di più. Se uno lascia perdere questa trascendenza dell'uomo nell'uomo, finisce di ricadere sui suoi desideri. Il testo dice Dio li abbandona a se stessi, i loro desideri si ripiegano su se stessi e si aggrovigliano, si pervertono. E l'esempio primo che fa è il corpo, i loro corpi perdono l'onore, la luce, la santità, la gloria, che deriva al corpo dell'uomo dall'ospitare Dio, dall'essere il santuario di Dio. La profanazione del corpo, cioè cacciar via Dio dal nostro corpo, comporta che il nostro corpo diventi disordinato. I desideri ripiegati su se stesso per versi al contrario, profanano la santità del corpo. E quindi si capisce perché nel testo di Paolo si parli subito dei disordini sessuali, che sono, diremmo, i più corporei, no? È come se San Paolo ragionasse così: siccome gli uomini hanno pervertito nel loro spirito l'immagine di Dio, l'immagine primordiale che Dio ha impresso nell'uomo, che è la sessualità, maschio e femmina li creò, a sua immagine li creò, maschio e femmina li creò, la prima perversione nell'uomo dell'immagine di Dio falsa sono i disordini sessuali. L'impurità, l'infedeltà, le licenziosità dei costumi sessuali e soprattutto, notate questo tema, su cui magari ci fermiamo un momentino perché a noi fa problema, dell'omosessualità. L'omosessualità è per Paolo la cosa che nella città di Roma è la più evidente conseguenza dell'idolatria, del dimenticare l'immagine di Dio. Ma sentiamo il testo.
Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passioni gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che si addiceva al loro traviamento.
Come si vede, Paolo fa una lettura di questo tipo, no? Il segno più evidente del ripiegamento del desiderio su di sé è quindi la negazione dell'immagine di Dio, che consiste proprio nel separare l'uomo dalla donna e nel costituire nell'alleanza tra l'uomo e la donna il principio della creazione, no? Ecco, per lui questo è il segno più evidente. E quindi c'è questo giudizio severissimo di Paolo sull'omosessualità, che era una pratica abbastanza diffusa e riconosciuta nella cultura greco-romana. Ovviamente il testo non è direttamente un giudizio sul comportamento dei singoli, ma è un giudizio su un fatto di civiltà, diremmo, in cui Paolo vede una manifestazione di idolatria, di negazione dell'immagine di Dio impressa nella natura dell'uomo. Su questo dovremmo aprire una discussione, evidentemente. Questo è un atteggiamento che il cristianesimo ha tenuto fermo per tutti i secoli in cui ha dominato con la sua morale la società. Oggi ritorna una società che non parte dal cristianesimo, si direbbe pagana, ma senza valutazione, non cristiana, appunto, non giudaico-cristiana, e ritorna a facciarsi il riconoscimento anche diverso dell'omosessualità, anche perché nel frattempo la comprensione delle scienze umane sulla sessualità ce ne dà un'altra lettura, e anche perché viviamo in una società dei diritti personali e del rispetto delle diversità. Quindi noi dobbiamo, cioè non si può prendere da Paolo, ma questo lo sappiamo, non possiamo prendere da Paolo tutte le affermazioni e diciamo è così, e non possiamo neanche identificarci in tutto con gli atteggiamenti di Paolo. Dobbiamo rifare l'operazione che Paolo ha fatto per i suoi tempi, questo sì, e l'operazione è interessante, è profonda per i cristiani. Cioè, si tratta, a partire da Dio e dall'immagine di Dio nell'uomo, di rileggere i costumi delle nostre città, questo sì, e soprattutto rileggerli per esplicitare noi una testimonianza, un atteggiamento coerente, no? Quindi su questo tema, ma come su altri che troveremo nella lettera di Paolo, la lettera apre un lavoro alla comunità, no? Provoca a una riflessione nella comunità cristiana. I disordini sessuali, che vengono appunto bollati così, non sono comunque l'unica forma dei mali delle nostre città. Sentiamo dal testo successivo l'elenco che fa Paolo dei mali, oltre ai disordini sessuali, ce ne sono altri, sentiamo.
E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia ad un'intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa.
È un elenco di cattivi comportamenti, di vizi, noi diremmo, che distruggono nell'uomo l'immagine di Dio e disgregano la vita sociale. Cioè la qualità umana delle nostre città viene disgregata dalle cose cattive che l'uomo fa. Questo elenco, se avrete poi la pazienza, potrete analizzarlo, sottolinearlo bene perché è interessante, corrisponde pressappoco alla lista dei vizi che si insegnavano nelle scuole, diremmo, nelle scuole di morale. La filosofia stoica e altre forme che circolavano nella cultura di allora facevano girare questi elenchi di vizi, e quindi i cristiani non è che inventano il bene e il male, lo leggono attraverso il costume e la morale del loro tempo, no? Però è interessante, e vi suggerisco questo lavoro che noi non possiamo fare qui, è interessante vedere come questi vizi corrispondano ai comandamenti del Decalogo. Perché è interessante? Perché in realtà il giudizio morale che viene fatto dalla cultura morale di una città, in realtà è collegabile alle parole con cui Dio conduce la storia degli uomini, comandamenti appunto. Faccio qualche esempio, qui si parla di ingiustizia, il comandamento dice non rubare, qui si parla di cupidigia, comandamento dice non desiderare la donna del tuo prossimo, né la sua casa, né il suo campo. Qui si parla di omicidio, comandamento dice non uccidere. Qui si parla di menzogna, non dire falsa testimonianza. Qui si parla di litigiosità, cattiverie, maldicenze. E il comandamento, che riassume tutti i comandamenti, dice sarai buono con il tuo prossimo come con te stesso. Qui si parla di impietà, di bestemmiatori di Dio, il comandamento dice non pronuncerai il nome di Dio in vano. Qui si parla di indocilità, il comandamento dice onora il padre e la madre. I mali dell'uomo sono un non ascoltare la parola di Dio. Vedete come diventa interessante l'operazione che dovremmo fare? Di leggere i costumi di queste nostre città alla luce dei comandamenti, non ripetendo le formulette dei comandamenti, dicendo quello che ci hanno insegnato i preti il secolo scorso, cercava di tradurre i comandamenti nei costumi e nei comportamenti di allora. Ma perché il comandamento resti vivo deve essere un'interpretazione della vita che noi stiamo vivendo in queste città. E Paolo ha fatto un'operazione così. E a proposito di questi mali che nella nostra coscienza appaiono come i mali della città nella quale viviamo, se lo prendete da un altro punto di vista, sono anche gli elenchi, le cantilene che noi ascoltiamo sia nelle chiese o nelle encicliche sui mali del nostro tempo, ma anche nei telegiornali tutte le sere. Beh, ovviamente lì viene fatta con scarsa attenzione morale, viene fatta più per sollecitare l'audience, l'attenzione, quindi tante volte si scelgono le cose più piccanti, si scava dentro in maniera sconcia, perché questo rende, capito? Però sostanzialmente quando si fa la cronaca nera sui giornali o in televisione, si fa sta roba qui. E uno ha l'impressione, che non è sbagliata, che in giro c'è anche tanto male, che il male dilaga. Però Paolo dice, guardate che nessuno si può tirar fuori. Invece noi lo facciamo, no? Noi facciamo volentieri questa operazione di dire, guarda che porcherie, sono gli altri però che fanno le cose sbagliate, brutte. Noi non siamo così. Adesso non possiamo leggere questo passo bellissimo, ma Paolo dice, ingenuo, sei insensibile, non capisci? Chiunque tu sia, uomo che giudichi, sei insensibile, perché mentre giudichi gli altri, condanni te stesso, infatti tu che giudichi, tu fai le stesse cose. Prova a vedere se non fai le stesse cose. E cioè di essere maldicente, di mentire, di essere infedele, di non obbedire, di essere empio, di avere un'immagine sbagliata di Dio. Guarda se non fai le stesse cose. E anche chi va in chiesa, fa questo discorso, chi va alla sinagoga, chi si protegge dietro la religione, non è esente dal male, da questa tara morale, spirituale che appesantisce l'uomo. Prendi i giudei, i compagni di religione di Paolo, dei primi cristiani, e noi potremmo dire prendi i cristiani stesso, perché i giudei avevano la tentazione, non so se i cristiani hanno questo orgoglio, i giudei l'avevano, la tentazione di pensare che questi mali erano di Roma, erano dei pagani, perché loro avevano la legge. E invece Paolo dice, loro nonostante il dono della legge rubano, commettono adulterio e usano di Dio, si prendono le divinità come vogliono, quando vogliono, sempre il capitolo secondo sto commentando. Poi loro hanno la circoncisione, capito, sono stati battezzati e portano l'impronta, il sigillo, hanno la circoncisione, hanno il segno nel corpo di essere i discendenti della promessa. Ma a che serve, dice Paolo, essere circoncisi nel corpo se uno non è circonciso nel cuore? Cioè se la circoncisione non è accompagnata da una fedeltà interiore alla legge di Dio. Magari voi, dice Paolo, portate il distintivo della elezione. Ma ci sono tanti pagani che praticano con il cuore la legge, sono loro i veri circoncisi. Voi vi vantate delle promesse, quindi della legge, della circoncisione, delle promesse che Dio ha fatto a voi, solo a voi. Ma le promesse non sono un motivo di vanto e soprattutto non sono un motivo per comportarvi come volete. Le promesse sono dei comandamenti. Il dono di Dio è una promessa di libertà, di vita, è un compito, quindi una missione. Allora, se devo dirlo francamente, dice Paolo, tutti abbiamo peccato, tutti siamo peccatori, tutti. Notate da questi testi, ma torneremo nel capitolo 5, i cattolici hanno puntato su questi testi per parlare del peccato originale, no? Tema delicato, impegnativo, vedremo. Però intanto tiriamo questa conclusione. A tutto questo discorso di Paolo sui mali di Roma e su questo volto corrucciato di Dio, sentiamo la conclusione che tira Paolo al capitolo terzo.
Che dunque? Dobbiamo noi ritenerci superiori? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che giudei e greci, tutti, sono sotto il dominio del peccato, come sta scritto. Non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio. Tutti hanno traviato e si sono pervertiti. Non c'è chi compia il bene, non ce n'è neppure uno. la loro gola è un sepolcro spalancato, tramano inganni con la loro lingua, veleno di serpenti è sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi corrono a versare il sangue, strage e rovina è sul loro cammino e la via della pace non conoscono. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Ora, noi sappiamo che tutto ciò che dice la legge lo dice per quelli che sono sotto la legge, perché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti, in virtù delle opere della legge, nessun uomo sarà giustificato davanti a Lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato.
Quindi questa è la conclusione di Paolo. Non c'è nessuno, né giudeo né chi non è giudeo, né giudeo né greco. Non c'è da essere religiosi o senza religione. Ogni carne, tutto il genere umano, non può pretendere di essere giusto davanti a Dio. E la legge, si tratti della legge consegnata a Mosè o della legge scritta nella coscienza di ogni uomo, la legge non ci salva. È un pedagogo utile, certo, è un maestro utile la legge, ma non ci salva. Non ci si può appoggiare solo sulla legge, perché se si fa così la legge serve solo a farci conoscere il nostro peccato. Occorre che l'uomo sia liberato da un amore più grande del suo peccato. Cioè, questa è la tesi della lettera ai Romani. Cioè, occorre una grazia, uno slancio, un'iniziativa di amore, di fiducia nei confronti dell'uomo, che liberi la sua libertà, che sollevi il suo desiderio. Per essere salvato l'uomo ha bisogno che Dio venga ad abitare in lui e la sua grazia lo metta in posizione giusta, non di un uomo ripiegato su se stesso, preda delle sue passioni, ma nella posizione giusta, sia reso giusto da un altro, possa cioè fidarsi di sé perché un altro lo garantisce. Perché l'uomo sia messo nella posizione che Dio ha pensato per lui, ha bisogno di uno che lo ama tanto da dargli fiducia, tanto da credere alla sua impresa di poter fare bene l'uomo. E infatti, questo sarà il discorso che fa subito dopo, che noi leggeremo domenica prossima, no? Infatti su questa città piena di peccati dell'uomo è scesa la giustizia di Dio, ma non la giustizia che viene giù a stangare l'uomo, a picchiarlo, arrabbiato. La giustizia con cui Dio fa misericordia e riposiziona l'uomo che era impaurito, accartucciato, che pensava a Dio come severo, come cattivo, come vendicativo, come arrabbiato. Questa giustizia di Dio che rende l'uomo giusto. No. Sulla città dell'uomo scende la giustizia, nella città umana dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. È la grazia che è prima ed è più forte del peccato dell'uomo.